quando si sta con qualcuno a cui si vuole bene o qualcuna a cui si vuole bene, anche se si sta in silenzio va bene lo stesso, anzi spesso i silenzi sono molto più evocativi. Non è possibile fare silenzio per radio e ho cercato di riempire questa nostra ora insieme con del contenuto, delle sollecitazioni, e sono stato stimolato da Marco, questo giovanotto di 21 secoli che insomma li porta benissimo, mi scrive dei messaggi giorno dopo giorno che io, così lui magari non lo sa, ma li leggo assieme a voi di RWS qui a Siamo in Onda, surfando sul Vangelo con il Salvagenta. Ecco, il Salvagenta è fondamentale nei nostri dialoghi, il Salvagenta con la S maiuscola. Nella tradizione cristiana il Salvagenta è ben facile da inquadrare. Ebbene, questo è attorno, stretto attorno alla vita abbondante, alla vita larga. Dove ci porti Marco oggi? In una vigna. Beh, la vendemmia è alle porte, le cesoie sono già in mano e i canestri sono ben allineati sulle corsie tra una filare e l'altro. I canestri poi non sono più di vimini, lo sai Marco, ma qui sono in plastica, ma sarebbe troppo lungo andarti a spiegare da dove deriva la plastica. Io direi di partire, pronti, via. In quel tempo Gesù si mise a parlare ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani con parole e con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo pregarono, non è che scrivi molto bene Marco, ma qui mi sembra, sì, ma essi lo presero, non lo pregarono, ma lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono, e mandò un altro, e questo lo uccisero, poi molti altri, alcuni furono bastonati, altri furono uccisi. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini, scrivi così Marco, dissero tra loro: costui è l'erede, su uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà a far morire i contadini e darà la vigna ad altri? Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. E così, dopo aver detto questa parabola, cercavano di catturare Gesù, ma ebbero paura della folla, avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro, lo lasciarono e se ne andarono. Le discussioni più accese Gesù ce le ha con i religiosi della sua epoca. Chissà perché, forse i religiosi sono così ottusi, così convinti di possedere già la verità, di averla in tasca, di avere Dio tra le mani, che non accettano critica alcuna. E quindi gli interlocutori più feroci che Gesù trova sulla sua strada non sono gli increduli, non sono i pubblicani e nemmeno le prostitute, anzi dice Gesù che questi precederanno i religiosi nel regno dei cieli. E questa non è una battaglia contro i religiosi, contro gli uomini e le donne pie, ci mancherebbe, ma dovrebbe far riflettere, perché il Vangelo ha un modo di dialogare sulla tematica molto molto diverso rispetto ai nostri punti di vista. Oggi siamo alle prese con una parabola, una serie di parole, un insegnamento velato, ma non troppo. Gesù la racconta ai capi dei sacerdoti, agli scribi, agli anziani, ai sacerdoti dell'epoca, come dicevamo, alla classe dirigente. I suoi interlocutori avrebbero voluto portare il discorso magari su altri temi, su altri argomenti. Gesù invece racconta una parabola, una storia con un significato, una morale. Ecco, io credo che questa che Gesù racconta sia la storia delle storie, la storia che non vuole sentire storie, la storia secondo il Vangelo. È un Vangelo, cioè una buona notizia che tiene conto della realtà, non è una favola. E la realtà si presenta agli occhi del Signore e anche nostra, una realtà miserevole. Ecco, Gesù si sofferma su questa storia che credo che tu, Marco, voglia che noi facciamo, noi facciamo lo stesso ogni giorno. Quella che Gesù ci racconta è la storia collegata con la sua storia, con il suo dramma, con la sua interpretazione della storia. La parabola della premura di Dio che continua ad inviarci ogni giorno. Molti modi per così paragonare la vita, per dare delle metafore della vita e dell'esistenza. Il cammino, come cantava adesso Eros Ramazzotti, è una di queste. Chi cammina a piedi, chi in bicicletta, chi sale su un treno e si mette a leggere fino a che arriva alla sua fermata, o chi sale in autobus e aspetta il capolinea. La vita è piena di metafore per descriverla. Oggi Marco, l'evangelista, quello che ha 21 secoli e li porta benissimo, ci porta in un'altra metafora, che è la metafora della vigna. Ci porta proprio in una vigna. Filari ordinati pettinano le colline. Quando penso alla vigna non riesco ad immaginare come fosse coltivata in Palestina 21 secoli fa, caro Marco. Io quando penso alla vigna, ecco, io la vedo rappresentata sulle colline del Chianti in Italia o sulle colline di Valdobbiadene qui vicino a casa mia a Conegliano. È lo spettacolo del paesaggio, è lo spettacolo dell'uomo che mette mano alla natura, che avrebbe trovato sicuramente la sua armonia selvatica o selvaggia. L'uomo, quando lavora in maniera saggia, crea con i suoi manufatti il paesaggio, queste colline pettinate a uva, i terrazzamenti, il fil di ferro, lo sfalcio dell'erba abbondante, pettinate, ecco, pettinate. Mi piace moltissimo questa metafora, le colline pettinate. Gesù alza gli occhi e osserva come sto facendo io grazie al tuo messaggio, Marco. Il maestro ci narra la cura con cui il padrone di una vigna predispone tutto perché la vigna possa essere ben attrezzata per produrre il suo frutto dolcissimo. Ecco, ci descrive Marco lo spazio che l'uomo lascia, il Signore lascia ai vignaiuoli per prendere in mano, gestire e dunque far fruttificare il terreno. È un gesto di fiducia che vuole aiutare i vignaiuoli a vivere in libertà la propria responsabilità. Più che un padrone, pare di avere di fronte l'atteggiamento di un padre generoso, poco ingombrante sicuramente, fiducioso. Il padrone ordina, il padrone pretende, il padrone ha investito e vuole un ritorno economico assicurato. Qui invece l'autorevolezza di chi comanda si declina nello spazio di fiducia lasciato ai suoi amministratori, ai suoi operai, figli. Il protagonista senza volto rimane dunque nell'ombra, ma pur sempre attento che i suoi figli abbiano tutto ciò che serve loro per portare avanti il lavoro, la loro opera, che è poi anche la sua. Si fa in quattro questo signore per rendere possibile questo lavoro. E poi c'è una delicatezza da sottolineare: non solo fornisce il campo, la vigna pronta, gli attrezzi per poterla lavorare, ma se ne va lontano. E così dimostra la sua fiducia nel promuovere la libertà di impresa. Quanto insopportabile è lavorare con qualcuno che ti dice continuamente per filo e per segno tutto quello che devi fare, virgola, e guai a provare a fare qualche cosa di testa e di estro personale, guai, perché ce l'hai dietro la schiena sempre. Insopportabile. E il Signore della Vigna lo sa bene che il lavoro, l'opera umana, è tale solo se fantasiosa, soggettiva. La prospettiva soggettiva è nutrita dalla fantasia e dall'estro personale, altrimenti diventa meccanica. Ciò che contraddistingue, ecco, l'essere umano, è questo che mi fa pensare il tuo testo, Marco, è proprio l'essere figli del Creatore nella dimostrazione della propria creatività. E perché è la creatività ad essere soggettiva, non è replicabile identicamente da persone differenti. Il padrone della vigna si dilegua, se ne va lontano, lascia liberi di fare. Mi pare una delicatezza straordinaria e una fiducia che mette in conto anche i possibili errori. D'altronde si impara solo dai propri errori. Chi cammina inciampa, chi sta seduto in poltrona ingrassa. È solo un padre tenero assennato si comporta come il protagonista di questa storia, di questa parabola che ha un obiettivo molto più alto da trasmettere. E credo di capirlo così: Dio non è un tiranno, non è un padrone, non è un Dio portentoso capace di lanciare folgori e di lanciare le proprie schiere in battaglia. Dio se ne sta volentieri lontano, si ritira, si rimpicciolisce per lasciare spazio nell'opera a tutti coloro che desiderano trovare spazio creativo. Se ne parte per un luogo lontano, un luogo senza pareti. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita larga. Stiamo riflettendo, così sognando ad occhi aperti, pensando a dei filari di una vigna sopra una collina ben pettinata. Ed è così che il Signore inquadra così la sua visione della storia. Un signore se ne va lontano, lascia la sua vigna a dei lavoratori e poi invia dei suoi servitori per vedere come va la questione. Questi vengono battuti, uccisi, poi invia anche suo figlio. Avranno rispetto per suo figlio. Noi sappiamo che purtroppo il rispetto non c'è stato. Questa è così la visione drammatica della storia secondo il Vangelo.